Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, vi porto a bordo di un aereo per conoscere e soprattutto raccontare la vita di un assistente di volo. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Guarda, dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, di ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato vi porto subito a bordo di un aereo a conoscere e soprattutto raccontare la vita dell'assistente di volo Fabiano.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
Fabiano, buongiorno e soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito. Ti chiedo subito, c'è molta curiosità sulle mansioni e sul mondo segreto degli assistenti di volo. Tanti ragazzi e ragazze ambiscono a questo lavoro. Com'è la vita di chi passa ore e ore in mezzo alle nuvole per poi atterrare in un paese lontano?
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buona mattinata. È un lavoro molto interessante, si sta realmente sulle nuvole, indubbiamente, ma serve avere un buon equilibrio per poi poter lavorare sull'aereo. Il lavoro dell'assistente di volo è un lavoro prettamente commerciale, ma con degli impieghi tecnici molto importanti. Tecnicamente siamo abilitati a dei compiti tecnici chiamati mansioni di emergenza, compiti di emergenza. Abbiamo un'abilitazione per lavorare come assistenti di volo riconosciute dall'Istituto di Medicina Legale e Aeronautico e quindi un riconoscimento anche appunto statale espresso con un brevetto di volo. Il percorso per arrivare a fare questo lavoro è un percorso che si è svolto attraverso selezioni, sempre fatte con psicologi e personale di volo che giudica grosso modo la tua idoneità a svolgere questo lavoro.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare. Negli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Vola. guardare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
Dietro il vostro sorriso, parlo anche delle tue colleghe, dietro il vostro sorriso sbagliante spesso si celano anche storie di sofferenze. Tra voi assistenti di volo c'è solidarietà?
È indubbio, parlo personalmente, che andare sull'aereo e poter lavorare con una buona situazione privata, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista della salute, è importante. Fermo restando che non è facile salire in questa condizione ottimale e si riesce a volte appunto con un po' di cameratismo, con un po' di solidarietà e con un po' di amicizia, perché il lavoro appunto è un lavoro particolare dove si solidificano amicizie in maniera molto piacevole, molto bella, e ci si aiuta a superare anche momenti difficili.
Sei riuscito a conciliare la vita familiare con quella lavorativa?
Ci si riesce con tanto impegno, perché la vita lavorativa, per esempio sui voli di lungo raggio, implica un impiego al 50% notturno, e quindi un buon riposo e i sacrifici che chiedi alla famiglia, alle amicizie, sono importanti, ma con un po' di buona volontà ci si riesce.
Come faccio a vivere adesso solo senza te e senza i tuoi sorrisi e tutti i giorni spesi oggi che non c'è?
Hai mai avuto paura, Fabiano?
Può capitare, e mi sono capitati degli eventi, siamo abilitati a dei compiti di emergenza anche dal punto di vista medico, mi sono capitati dei momenti di difficoltà, non nascondo che la paura c'è stata, ma si è sempre risolto tutto per il meglio, dimostrando poi quanto la preparazione avuta nei corsi tecnici e nei corsi commerciali sia servita.
Ecco, credo che ti siano capitate anche molte cose strane. Qual è la cosa più strana, anche più divertente, se vogliamo, che hai visto in volo?
Personalmente, negli anni di volo, si riesce poi a capire nel comportamento dei passeggeri determinati tratti. Mi è capitato, per esempio, persone che arrivano sull'aereo sempre molto agitate circa il volo, circa l'esperienza, perché sembra una cosa così scontata ma non è facile, e a volte di fronte a persone che mi chiedevano particolari farmaci, particolari aiuti, diciamo medici, chimici, ho somministrato personalmente per esempio del Dietor, facendolo passare per un calmante potentissimo, il classico effetto placebo che poi ha avuto la sua efficacia.
Questa è la più strana. Ci sono state invece situazioni commoventi che ti hanno stretto il cuore?
Personalmente sì, ho avuto la brutta esperienza di avere una morte a bordo, ma proprio mi è capitato di dover soccorrere questo passeggero, ho avuto persone che non sono state bene, e ripeto, l'impegno che possiamo metterci è dedicarci al massimo delle nostre conoscenze in quei momenti, fermo restando che determinate situazioni poi sono difficili anche per medici, operatori sanitari che ci hanno aiutato, che mi hanno aiutato in quel momento.
Oggi ho imparato a volare, sembra strano ma vero, ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro, il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto, ma per fortuna mi son rialzato e ho riprovato. Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare. Da tutti i miei amici in visita andrò e alle loro finestre io bussavo e dirò: guarda, ho imparato a volare, è facile, anche tu potrai imparare, ti devi solo un po' concentrare e devi scegliere dove vuoi andare, se bene sceglierai.
Ecco, è opinione comune che diventare assistente di volo sia un ottimo modo per fare della propria passione per il viaggio un lavoro. È davvero così o è stato così per te?
La possibilità che hai facendo questo lavoro è indubbiamente visitare il mondo, sempre calcolando i tempi e i turni che ti consentono di stare all'estero. Questa è un'opportunità unica che nessun altro lavoro ti darebbe. Va sempre valutato il ritmo della giornata lavorativa che hai fatto, il volo di rientro che ti si presenterà, ma non nego che è un'opportunità unica per vedere gran parte del mondo.
Qual è la tua tratta preferita?
Beh, l'interesse logicamente è stato verso i posti più remoti, verso il Giappone, verso l'Estremo Oriente, verso il Sud America. Personalmente posti che ho preferito appunto sono stati il volo verso Tokyo con il pianeta giapponese veramente da scoprire e la natura del nord e del Sud America.
C'è solidarietà con gli altri colleghi delle altre compagnie? Vi conoscete innanzitutto, vi vedete così di corsa?
L'incontro negli aeroporti è sempre molto frenetico, ognuno logicamente sta già pensando al volo, a quello che sarà il turno di rientro. C'è possibilità a volte negli alberghi di incontrarci, di scambiarci opinioni, informazioni tecniche, informazioni commerciali, sicuramente si parla con qualche collega che col punto di vista straniero ci si può confrontare benissimo.
Nel cielo infinito volare.
E sulle note nel blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno, noi ci congediamo da Fabiano, assistente di volo, che ringraziamo per averci parlato del suo affascinante lavoro.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La solitudine. Vi sono tante persone che non esitano a confessarmi la loro solitudine. Parecchi di costoro sono anziani, emarginati talvolta dall'ingratitudine e dall'indifferenza perfino dei figli. Ma vi sono pure dei giovani i quali non riescono ad avere un dialogo valido e duraturo nell'ambiente in cui vivono. Reca un'infinita amarezza sentire nelle voci di costoro, oltre che nelle loro parole, l'angoscia di una condizione di vita che non è quella desiderata. Gli uni e gli altri, senza distinzioni di età, scontano la crudeltà del mondo in cui viviamo, in cui l'egoismo dilaga. Ma agli uni e agli altri, ecco, io vorrei domandare: siete convinti di essere veramente soli? Voi anziani delusi dalle esperienze più amare, voi giovani ingannati nelle speranze più legittime, siete davvero sicuri di essere soli soltanto perché gli altri vi lasciano sentire soli? Davvero credete che la solitudine, la vera solitudine, dipenda dagli altri? No, non è così. Sarebbe assurdo che la vera solitudine, quella dell'animo, fosse a discrezione altrui. Se le cose stessero così, vorrebbe dire che tutti noi avremmo una vita interiore monca con un qualcosa, cioè che tutti potrebbero rubarci. E invece sappiamo bene, da tante altre esperienze di vita, che la nostra interiorità è completa. La verità è che il mondo riesce a farci sentire soli se crediamo soltanto ad esso e non a qualcuno ben diverso da esso. Qualcuno che già 2000 anni fa, ed è tutto dire, ci mise in guardia dall'odio del mondo. Forse ci disse una cosa inesatta. Qualunque persona in buona fede può giudicare. Allora come non credere a questo qualcuno che da 20 secoli ci mette sull'avviso e non ritenerlo il nostro più grande amico? E se si ha la fortuna di avere un amico del genere, come sentirsi soli, nonostante la malvagità, l'intolleranza, l'incomprensione altrui? Chi ha questo amico non sarà mai solo, perché, ricordiamolo bene, fu proprio lui a dire: «Non vi lascerò mai soli, starò sempre con voi». Il nome, lo sappiamo tutti, come lo sanno coloro, nemici suoi e nostri, ai quali va rammentato però che c'è l'amore ad essere più forte dell'odio. Il nome è Gesù.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 20 settembre, la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. L'azione dello Spirito, che soffia dove vuole, con l'apostolato di un generoso manipolo di laici, è alla radice della Santa Chiesa di Dio in terra coreana. Il primo germe della fede cattolica portata da un laico coreano nel 1784 al suo ritorno in patria da Pechino fu fecondato sulla metà del secolo XIX dal martirio che vide associati 103 membri della giovane comunità. Fra essi si segnalano Andrea Kim Tiangun, il primo presbitero coreano, e l'apostolo laico Paolo Chung-Ah-Sang. Le persecuzioni che infuriarono in ondate successive dal 1839 al 1867, anziché soffocare la fede dei neofiti, suscitarono una primavera dello spirito a immagine della Chiesa nascente. L'impronta apostolica di questa comunità dell'Estremo Oriente fu resa col linguaggio semplice ed efficace ispirato alla parabola del buon seminatore dal presbitero Andrea alla vigilia del martirio. Nel suo viaggio pastorale in quella terra lontana, il Papa Giovanni Paolo II, il 6 maggio 1984, iscrisse i martiri coreani nel calendario dei santi. La loro memoria si celebra nella data odierna, perché un gruppo di essi subì il martirio in questo mese, alcuni il 20, altri il 21 settembre. Bene, ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.